Black Eyed Peas, Mamacita, e sono le 12 e 10 minuti. Questo vuol dire che siamo pronti ad aprire una nuova pagina dedicata a Palermo Produttiva. Oggi una pagina con diversi ospiti, non c'è un ordine di importanza, quindi li citerò per come mi vengono in mente. Oggi avremo ovviamente Lello Sanfilippo, il nostro editore, poi la Scintilla, Vittorio Provenza, ed ancora Roberto Bianconi, che dovremmo avere tra qualche istante in diretta Skype, e poi si è aggiunto anche Barbara Billeci con una doppia veste. Intanto facciamo partire il tutto con Lello. Buongiorno Lello.
Sì, ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi puntata ricca ricca perché ci sono tante cose di cui parlare, alcune abbastanza nuove come le linee guida sui locali di pubblico spettacolo, di cui parleremo tra un po' con Roberto Bianconi, che è uno editore del Country, che è una delle discoteche più apprezzate della nostra città. Sì. E con la collega, con l'avvocato Barbara Billeci, invece parliamo della situazione degli avvocati, che anche loro ovviamente sono partiti e sono tormentate da una situazione che vede un tribunale di Palermo, almeno quello che diciamo che potremmo definire a mezzo servizio, se sì, non meno, ma le percentuali ce le darà Barbara tra pochissimo. Ma soprattutto diamo il ben trovato alla Scintilla a Vittorio Provenza. Ciao Vitto.
Ciao Vittorio.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti agli ascoltatori. A Massimo Pisciotta, che da tanto che non lo vedo, no?
E lo so, l'altra volta è capitato male, invece questa volta ci ribecchiamo. Vittorio, come va da quelle parti? Com'è il...
Guarda, il da queste parti c'è una bella giornata, sole, tutta la settimana è previsto sole. Abbiamo fatto l'apertura domenicale in centro, diciamo in maniera positiva. Non entusiasmante, ma sicuramente meglio dell'infrasettimanale, per cui è necessario che...
È un tema, è ancora un tema. Te lo dico, sai perché? Perché oggi avremmo dovuto avere un'intervista, poi saltata per motivi personali, con Mario Attinasi, presidente di Asso Impresa, il quale invece si batte contro l'apertura domenicale. Quindi c'è ancora una fazione del contro. Ma come si spiega,
allora,
secondo te?
Massimo, per chiarezza.
Sì.
In una... Non si può fare di un ragionamento a 360 gradi, ma tu lo devi fare ad hoc. Una zona centrale, come può essere la via Ruggero VII, che è pedonale la domenica, o la via Macheda, o il corso Vittorio Emanuele, che sono pedonali e quindi abbracciano turisti quando c'erano i turisti.
Certo, quando ritorneranno, perché ritorneranno.
Sì. Abbracciano anche i palermitani che si fanno la passeggiata, o la provincia che si avvicina a Palermo e viene in centro. E allora io credo che sia assolutamente corretto fare trovare il centro di Palermo nel suo massimo splendore, con le attività,
certo, negozi aperti, le vetrine scintillanti, assolutamente sì,
socialità. Cosa diversa invece sono quelle strade sempre commerciali. Faccio un esempio perché ci abito, quindi lo porto come esempio, dove abbiamo anche attività, no? La Viale Strasburgo,
certo,
che è una zona assolutamente commerciale, dove sono presenti tanti marchi nazionali, oltre, certo, che marchi
forti locali, anche però,
dove aprire la domenica non ha senso, perché non c'è... non ci sono appunto quei flussi pedonali tali da giustificare un'apertura. Quindi non trovo corretto aprire dove non c'è un traffico pedonale attività commerciali. Sarebbe un ostinarsi alla ricerca di un fatturato che mai
arriverà la domenica, ecco, lì
mai
magari...
avrai. Quindi invece è diverso per i negozi che sono in centro o nelle zone limitrofe, che comunque hai un bacino d'utenza, proprio il traffico pedonale, te lo spiego in
termini. Sì, è quello.
Più chiari di così non te lo potrei spiegare, dove sicuramente hai delle opportunità di vendita. È ovvio che quando tu apri un punto vendita non è tutto per scontato che apri e incassi, ma sei pronto se c'è il traffico pedonale, ecco. Ti fai trovare pronto.
Il cosiddetto quindi, studio di servizio per capire se stai aprendo un punto dove effettivamente...
No, è inutile che apri in Via Asciuti o in Corso Catafini o apri in via... in via Strasburgo o in via Marchese di Roccaforte, quelle zone dove sono sì. Dove c'è un commercio di vicinato, tra virgolette di vicinato, ma perché ti ripeto ci sono marchi brand nazionali che sono presenti in queste strade, ma dove non è giustificato l'apertura domenicale.
Sì,
certo. È il mio punto di vista.
Certo, ovviamente, ecco. Ovviamente poi sono... Ci sono poi varie voci, no? Nel senso che chiaramente qualcuno ci prova, qualcuno è anche la categoria, ovviamente
ci sono moltissime variabili che entrano in gioco.
Ma poi vi voglio ricordare che c'è la liberalizzazione delle aperture, per cui non ha perché come dire incaponirsi in dei discorsi dove l'imprenditore è libero di decidere se aprire o non aprire.
Poi la follia vera è quella di fare un'unica regola per tutti, cioè non posso pretendere che tu che vendi abiti abbia la stessa regola di io che vendo cellulari o cover di cellulari. È una follia questa, per esempio, secondo me.
Ma questo è chiaro, no? Questo che credo che sia chiaro. Poi i centri commerciali c'erano pre-Covid, ci sono, ci saranno. Quindi anzi ti posso dire che Palermo è una delle città dove fortunatamente hanno contingentato l'apertura dei centri commerciali, quindi se tu consideri che Palermo ne conta 3 centri commerciali, mentre se te ne vai in una zona vicina che è quella di Catania,
lì già Mister Bianco ne conti 3 probabilmente,
9 cattedrali, ma ci sono delle dinamiche commerciali che
completamente
non sto
diverse.
Qui a spiegare,
sì, è un discorso un po' più lungo
di casa.
Senti Lello, invece io ho bisogno da parte tua che mi introduca appunto Barbara Bilecci, che sì è tua collega perché è avvocato, ma comunque sì, anche nel mondo del commercio per altre situazioni familiari che magari tu ci racconterai, o anche lei, insomma, sì, qual è il tema in questo momento lì?
Allora, il tema è ovviamente, allora, Barbara tra l'altro fa parte dalla prima ora di Palermo Produttiva e quindi è stata anche è anche molto attiva anche nei commenti e nelle risposte, per cui con lei potremmo parlare a 360 grammi, potremmo parlare della questione degli affitti alla luce dell'ultima circolare che dovrebbe chiarire, ma in realtà non chiarisce ancora del tutto gli aspetti del credito d'imposta e soprattutto della questione della cessione al proprietario del credito d'imposta. Sono cose che andranno chiarite e che poi parleremo con lei, così come anche con Vittorio, con altri nelle prossime puntate. In questo momento invece volevo parlare con Barbara proprio di una situazione globale che avvolge gli avvocati, che sono lavoratori autonomi, sono professionisti, sono possessori di partita IVA, che chiaramente in questo momento hanno un problema non da poco, visto che tra l'altro, e magari ci saranno anche altri aspetti che Barbara ci chiarirà, è che il tribunale è, come dicevo all'inizio, quasi a mezzo servizio. Barbara.
Sì, ciao Lello, buongiorno, ciao Massimo.
Ciao Barbara.
Ciao Radio Time, ciao a tutti gli ascoltatori. Intanto grazie per il coinvolgimento e per la pazienza nell'ascoltarmi. Quello della giustizia è un tema caldissimo e tra l'altro è un tema che riguarda non soltanto noi avvocati, di riflesso la magistratura, la cancelleria, ma tutto il popolo italiano. Cioè, fermare la giustizia significa fermare l'economia. Fermare la definizione dei procedimenti significa rinviare il momento di affermazione di un principio di diritto in situazioni di contenzioso, in uno stato in cui diciamo non c'è un sistema giudiziario celere, è chiaro che diciamo
rallentamenti.
Si scoraggia notevolmente ancora di più anche la possibilità di investimenti all'estero. Nessuno viene ad investire in uno stato in cui qualunque contenzioso ha bisogno di anni
per risolversi in qualche maniera.
Quindi questo stop, che peraltro è allargato a tutta la pubblica amministrazione, perché tutti gli uffici della pubblica amministrazione in questo momento sono fermi o quasi del tutto fermi, con una percentuale di movimento che secondo me non supera il 20%, almeno per quel che vedo io tra l'Agenzia delle Entrate e il Palazzo di Giustizia. Quindi tutto questo diciamo, sta creando dei danni enormi, non solo alla classe degli avvocati, in questo momento non è messa nelle condizioni materialmente di espletare i propri mandati professionali con efficacia, perché ha difficoltà anche ad accedere ai propri fascicoli, molti fascicoli ancora sono di natura cartacea, nel penale sono quasi del tutto di natura cartacea, quindi questo crea degli inconvenienti non indifferenti. Ora c'è una polemica, devo dire, che si è accesa particolarmente, soprattutto per esempio nella città di Genova. Mm-hmm. All'inizio si è intuito che tutta che questo grande stop è nato soprattutto, io ritengo comunque, perché si è addossato, il governo ha addossato ai dirigenti degli uffici giudiziari, quindi ai dirigenti di cancellerie, al presidente dei tribunali, la responsabilità di eventuali contagi che si dovessero ritenere, insomma, provenienti e causati dall'accesso ai tribunali. Ora, questa per me è una cosa, diciamo, che rasenta l'aberrazione. Scusa, soprattutto in questo momento in cui si è passati ad una fase non 2, ma direttamente 2 bis, quasi 3. La pubblica amministrazione e la giustizia nello specifico non si è minimamente aperta, se non per rari casi, per esempio Lello mi potrà confermare, nel caso delle notifiche degli atti giudiziari, che originariamente erano quasi del tutto precluse, a eccezione degli atti in scadenza processuale a 48 ore, adesso si sono riaperti consentendo notifica di tutti gli atti e l'esecuzione di alcuni procedimenti esecutivi. Questa è l'unica minima apertura che si è ottenuta nell'arco di 5 mesi. Per il resto le udienze sono state quasi del tutto rinviate a data successiva, addirittura al 31 luglio, quindi la giustizia si ferma per 5 mesi interi, dal 9 marzo al 31 luglio. Pochissime sono le udienze fatte da remoto.
Al 31 agosto, di fatto.
Sì, sostanzialmente prima del 1° settembre
non ci sarà verso, infatti.
Farà un passo, no, nella trattazione dei procedimenti, tranne casi ovviamente di procedimenti che non sono mai stati fermati, come quelli in materia di libertà personale o di volontaria giurisdizione, procedimenti di interdizione in materia di famiglia. Diciamo, tutto questo secondo me è veramente poco giustificabile. Si potrebbe tranquillamente riprendere l'attività di udienza, si potrebbe anche organizzare un turnover tra i giudici e tra i collegi, si potrebbe assolutamente accedere anche a questi strumenti che noi in questo momento stiamo utilizzando. Quindi, se noi parliamo, perché io non riesco a fare udienza con un magistrato? Questo per me è assolutamente
inspiegabile, oggettivamente, non c'è motivo.
È comprensibile il perché all'interno delle cancellerie, dove ci sono per lo più stanze gigantesche, i cancellieri non possono stare in compresenza, considerato che peraltro non ricevono quasi del tutto il pubblico. È considerato anche il fatto che non hanno la possibilità del collegamento del remoto da casa, quindi lo smart working alla cancelliera non è consentito.
Certo, perché se è tutto cartaceo, come fai a digitalizzarlo in un giorno? È impossibile.
Per esempio, il processo civile è telematico, da alcuni anni a questa parte è telematico, ma il funzionario di cancelleria non può accedere al sistema da casa. Quindi le uniche postazioni con cui possono materialmente espletare il lavoro di cancelleria sono quelle all'interno del tribunale.
Sì.
Io voglio però spezzare anche una lancia e poi chiudo a favore anche di questi, perché a me costa personalmente che comunque laddove loro sono presenti, e sono presenti in ufficio non più di una o due volte a settimana per ciascuno, devo dire che hanno dimostrato un'apertura e una disponibilità massima a noi operatori. Io non so se Lello lo può anche confermare.
Beh, sì, almeno questo.
Assolutamente sì. Sì, no, ma il punto è questo. Il problema è che nell'ottica proprio delle partite IVA, perché questo lo spazio di cui stiamo parlando, è ovvio che questo ulteriore rallentamento, questa ulteriore incertezza ovviamente crea un ulteriore segno di sfiducia nella giustizia. Nel momento in cui si continua a dire, soprattutto a livello nazionale, che determinate imprese sono soggette ad infiltrazioni, probabilmente è dovuto al fatto anche che magari non hanno la possibilità celere, concreta e veloce, soprattutto in un momento come questo, di poter arrivare all'esecuzione dei loro crediti. Insomma, c'è tutta una situazione. C'è tutta una situazione che è complicata e che comunque non si risolverà certo a breve, anche perché io di questo non sono informato, chiedo se tu hai notizie più precise. Ho sentito dire peraltro proprio al nostro Presidente del Consiglio che ci sarebbe pronta nel cassetto una riforma, se ne parla da una vita, del processo civile, che poi è quello che nello spicciolo serve di più ai commercianti, alle partite IVA, piuttosto che alle persone che fanno il loro lavoro autonomo. Ma
di questa riforma,
cosa si sa?
C'era Vittorio che voleva parlare, allora facciamo...
No, sì, dai, Vittorio. Mi viene da ridere perché vi sento parlare, ma forse una partita IVA che magari si prende del tempo per un eventuale estratto da un inquilino. Non è, mi viene da ridere che giustamente capisco le dinamiche, ma per le partite IVA forse sono le guardano con uno, chi ovviamente ha dei crediti da riscuotere, è chiaro che non fa piacere tutto ciò, quindi questo era il pensiero, il fatto che mi sia messo a ridere, perché prendi del tempo, te lo stanno quasi regalando, perché comunque le azioni di sfratto in questo momento non possono essere esercitate, ma io credo che, sentendo parlare diversi miei colleghi, non hanno raggiunto degli accordi con i proprietari degli immobili, e molti minacciano di agire legalmente. Quindi questa azione legale in questo momento è un attimino congelata.
A maggior ragione è un tema caldo anche quello della giustizia. Sono le 12:27, siamo in ritardo con il break. Subito dopo ritroveremo Vittorio Provenza, ancora Lello Sanfilippo, avremo anche Roberto Bianconi, con lui parleremo di spettacolo, del mondo dello spettacolo, sì. Finalmente ci sono novità, quindi piccolo break per noi.
Sì, le novità le scopriremo fra un po', bisogna capire, loro non solo fanno parte del mondo dello spettacolo, ma sono ovviamente anche loro partita IVA.
Come no, ovviamente, sì. Quindi questo è il Time Magazine, parentesi, dedicata a Palermo Produttiva. Bob Sinclair con I'm on my way, col featuring di Omi. Per esempio arriva un messaggio: responsabilità ai dirigenti dei tribunali alla stessa stregua dei dirigenti bancari, fermi i tribunali, fermi le banche nell'erogazione dei finanziamenti più importanti, mancando una chiara decisione politica tutto va ad arenarsi, solita incapacità, lo scrive Salvatore. Questo è un messaggio di un ascoltatore che appunto ha sentito la prima parte del dibattito. Si è unito a noi anche un altro ospite, che è Roberto Bianconi. Lello, ecco, ciao. Ti do ancora una volta l'onore di presentarlo. Buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Ciao Robby.
Ciao Lello.
Ciao. Allora, Roberto Bianconi, lo presento velocemente, oltre ad essere il proprietario del Country, una delle discoteche più belle della nostra città, è anche responsabile del SILB, il sindacato dei locali da ballo per quanto riguarda la Sicilia occidentale. E ovviamente il suo intervento oggi è proprio in tema, perché da ieri, da ieri girano queste linee guida su questo potenziale riapertura di determinate attività, tra cui appunto le discoteche, ammesso che si possono chiamare ancora tali queste linee guida. Roberto, intanto le notizie ultime ufficiali.
Ma le notizie ultime è che quello che sta già nel momento è una bozza di quello che sarà la conferenza Stato Regioni, che dovrebbe venire, penso, fra oggi e domani, con questo intanto appunto col governo. Ma dico, ribadisco, è una bozza, non è chiaramente, secondo me, una linea, almeno da parte nostra, accettabile nella maniera più assoluta, anche perché noi già, ribadisco, siamo locali che già di per sé, senza nessuna emergenza sanitaria o epidemiologica, mondiale nella nostra, nel mare lavoro, siamo soggetti a una verifica da parte di un organismo che è
un vero e proprio ente di controllo, per intenderci, sì.
Sì, sì, che è la commissione di vigilanza spettacolo, può essere o quella comunale o quella prefettizia,
certo.
Che già nel nostro caso di locale all'aperto, per esempio, ci impone un limite massimo di capienza con un coefficiente di 1,2 persone al metro quadrato, per cui è quasi un metro a persona. Noi già siamo contingentati di suo. Questa cosa che sta girando, questa mia proposta di 2 metri a persona in pista è una cosa inverosimile. Cioè, io non capisco veramente come si possa pensare di dire e di proporre una linea di questo tipo. Come anche quando si è pensato inizialmente si chiama la discoteca solamente per ascoltare musica. Altra cosa è che mi sono sentito in un certo senso offeso nel sentire.
Senti, ma qual è la proposta del Silvio invece? C'è una controproposta? C'è una.
La proposta del SIB è questo praticamente, è quello di riaprire già rispettando quelle che sono 3 mie già capienze, al massimo con un leggero abbassamento come noi abbiamo così proposto, di portarlo leggermente al di sotto col coefficiente di 1 persona per metro quadrato, che è quello che già nella normalità noi ritroviamo tutti i giorni in ristoranti, nei pub, all'aperto, per fare un'attività fisica blanda, qual è quella assimilabile appunto al ballo. Già tu per andare in giro a fare attività fisica blanda devi rispettare 1 metro di distanza, per cui da noi già questo coefficiente, se non più alto, perché le nostre superfici rispetto alle capienze sono sempre ben più ampie disponibili per il pubblico rispetto a quelle che sono effettivamente.
Ma il punto è Roberto, nel momento in cui ci sono queste linee guida, ma come si fa a stare attenti che le persone le rispettino tra di loro?
Beh, noi già di per sé nei nostri locali abbiamo un servizio di steward, come voi sapete bene.
Ovvio.
Se sono ragazzi registrati all'albo perfettizio, a cui sono persone che sono abilitate per fare questo lavoro di ordine pubblico all'interno del locale e di far mantenere la sicurezza. Adesso che la gente poi possa avvicinarsi oltre quella distanza, non lo so, io
oggettivamente
posso dire,
è irragionevole pensare che si mantengano quelle distanze, oggettivamente.
No, anche perché la gente all'aria aperta non lo fa in giro, non lo fa nelle piazze al momento, per cui perché noi dovremmo poi prenderci la responsabilità della gente che comunque sia non ha più quel senso civico di mantenere la
Appunto.
Distanza. Il problema è un problema di natura personale, la gente non ha più quel senso civico di rispettare le distanze che servono, o quantomeno se si avvicina più di tanto non si mettono le mascherine, perché fanno tutto questo, e questo purtroppo non può dipendere da noi, la responsabilità non può essere nostra in questa situazione, è la gente che secondo me dovrebbe essere eventualmente responsabile di come si muove nel rispetto o meno delle linee ufficiali in questo momento.
Io volevo chiedere
a
Vittorio, visto che lui ha l'occhio su via Macheda, tanto dire, se effettivamente vede le persone in transito che sono tutte quante rispettose delle distanze e delle mascherine, ad esempio.
Assolutamente no, Lello. Cioè, è praticamente impossibile rispettare le distanze in una strada affollatissima, specialmente nei weekend, come via Vito Settimo o la via Macchina. Quindi non è assolutamente, l'hai visto dai video che abbiamo fatto, abbiamo trasmesso anche in altre occasioni, non ci sono nessune distanze che vengono rispettate.
Sì, la realtà, la gente ha molto voglia di normalità, vuole tornare alla normalità,
la gente
probabilmente.
Ha voglia di normalità, la gente ha voglia di poter uscire, la gente ha voglia di poter partire, perché questo weekend già avete visto, sono state tanti weekend nelle isole, Favignana, infatti questo è un argomento che secondo me va trattato, che è quello del turismo, perché ancora oggi la Sicilia è assolutamente indietro rispetto a Puglia e Alpe, Sardegna, e non riesco
assolutamente a capire, d'accordo.
non riesco a capire ancora come mai, anzi lo capisco, ma non lo capisco come mai non si prendono dei provvedimenti urgenti che, come ha dimostrato Palermo Produttiva, sono in sinergia, sono settori in sinergia con tanti altri, magari prima non venivano, magari non te ne accorgevi, non avevano non lo prendevi in considerazione, mentre guarda, ti posso dire che il turista, per noi che vendiamo abbigliamento, per noi importante.
Certo che è importante. È chiaro che il turismo, il turista che viene a Palermo in Italia viene con l'idea di portare un capo italiano a casa. È normale che poi entra nel negozio e vuole spendere.
Quando parlo di turista parlo anche del catanese che può venirsi a trascorrere tranquillamente il weekend a Palermo. È ovvio, non va a passeggiare in Viale San Giulio,
è naturale.
A passeggiare in centro o va a Mutello o a mare, quindi lo vedi come tutto poi ha un filo logico. Non è pensabile che a tutt'oggi la Sicilia è totalmente ferma per quanto riguarda il comparto di non è pensabile.
Sì, questa è la prima delle follie, assolutamente.
Io volevo chiedere invece a Barbara, perché prima del collegamento credo che sia stata in tribunale, lì invece è obbligatorio tenere le distanze, tenere le mascherine, Barbara.
Sì, devo dire che in tribunale accede veramente più un controllo serrato in precedenza, e poi chiedeva di dimostrare l'autorità di testa. Io addirittura ho detto, ma c'è una parte che avrebbe automaticamente dovuto.
Io credo ci sia un problema con l'audio, perché ho grossissime difficoltà a sentire Barbara.
Io volevo fare una piccola battuta. In questo momento è uscito una cliente, un avvocato, che è in donna, ovviamente, che non c'era, mi ha appena detto che non c'era nessuno in tribunale, ha fatto un bello scontrino.
fantastico.
Forse così mi sentite mai.
Ci sono dei rumori di fondo.
Sì, allora io devo. Credo sia il microfono di Roberto, che essendo in un locale pubblico, credo che in viva voce entri tutto sostanzialmente. Tra un po' conosceremo la storia della vita della ragazza che sta parlando accanto a lui, probabilmente, che racconta un po' di storie sue, di situazioni. Detto questo, sì, adesso possiamo sentire Roberta, che sento più chiaramente.
Sì, infatti adesso va molto meglio. Robby, allora, ma la tua posizione ad oggi, se ci fosse una data di riapertura in queste condizioni, tu riapriresti?
No, così no, assolutamente. Si arriva a delle linee guida molto più accettabili, veramente non si saprà dove andare a finire. In questo passo no, assolutamente. Sono con Mario.
Buongiorno.
Guarda chi si vede, stranamente.
Se io non sono di là, sono di qua, capisci?
Eccolo.
State
parlando delle discoteche?
Per caso sì.
È possibile pensare di poter aprire un'attività come quella di Roberto?
Aspetta che c'è Vittorio. Mario, fermati lì, sento Vittorio che parla, dimmi.
Sì, no, dicevo, com'è possibile, è impensabile aprire un'attività come quella di Roberto a queste condizioni. Cioè, già mi immagino file di pattuglie, di carabinieri, polizia municipale, no, ma... fare i controlli. Infatti... È la cosiddetta guai accattati, cioè chi si su guai accattati.
Anche perché dico, come già noi in tempi di pace siamo continuamente controllati, e dico che ben vengono i controlli, ma ci aspetteremo in questo momento veramente una serrata impressionante. Noi infatti abbiamo programmato anche, una volta che saranno definite queste belle linee guida, e sempre queste linee guida siano dal canto nostro accettabili, di fare un cavolo con il prefetto, con gli organi di controllo, per mettere un attimo in chiaro quelli sono il nostro punto di vista da controllati e il loro punto di vista da controllori, perché qui nessuno vuole aprire per ritrovarsi poi chiuso l'indomani, perché magari c'è stato un errore di malinterpretazione. L'interpretazione deve essere comune per quanto riguarda il gestore e chi fa il controllo.
Ma infatti, Roberto, scusami se ti interrompo, è proprio questo il punto. Sono le linee guida, perché io non è che la battuta la faccio per i controlli, ben vengano i controlli, anzi io sono pro controlli.
Io sono pro controlli.
Ma ci vogliono le linee guida che siano chiare, quando non sono chiare, cioè ad oggi ad oggi, guarda, ti dico, non si è, ad oggi in negozio da me non si capisce se i guanti devono essere utilizzati o no.
Sì, non si capisce, è una confusione per tutto.
Sì, si è a libera interpretazione, assolutamente.
Allora, noi stiamo avanti, c'è un retrofront brusco in questi ultimi giorni. Io volevo fare a questo punto una domanda a tutti e tre.
Devo chiederti di andare a chiudere, Lello, perché sono le 12:45.
È troppo facile dire che c'è un retrofront quando mi hanno obbligato a comprare una scorta di guanti infinita perché sono introvabili e ho dovuto investire del denaro che ora vieni tu e mi dici che non è più
rischia anche di arrivare ad un altro paradosso con quello che si sente in questi giorni. Si parla di ritmo, di mancanza di necessità anche della mascherina stessa, quindi
sì, diciamo che ognuno sta tirando fuori le proprie teorie in questi giorni, quindi diventa anche problematico ciò che è giusto e ciò che non è giusto, capirlo e comprenderlo al volo.
Torniamo sempre al discorso che poi è sempre unico, cioè io non posso, un imprenditore non può dotarsi di 1000 mascherine che io devo andare a dare ai miei clienti.
Ce l'hai sempre sotto mano.
Li ho pagati a 0,38 come dice il ministro Arcuri, le mascherine e i guanti e quello, ragazzi, e poi non si batte neanche chiodo,
non va bene,
infatti
sparare una cosa di rozzine.
Lello, ti prego, vai in chiusura, ti do il compito di chiudere tutto quanto.
No, io volevo semplicemente fare una domanda, tutte e tre una risposta da 15 secondi l'uno, cioè è proprio sulle linee guida. Ma a questo punto, e visto che tutti abbiamo espresso in vari momenti la grande voglia di normalità, e non dico di rischio, perché comunque se prendiamo i numeri reali siamo a percentuali inferiori allo 0, in realtà. Voi sareste per una riapertura totale, magari un po' controllata, oppure sareste per queste linee guida da seguire a tutti i costi? Ovviamente la risposta da un punto di vista degli operatori delle partite IVA è ovvio, ma io la domanda la pongo alle persone che poi hanno a che fare con familiari, con amici e quant'altro.
Beh, io darei la parola a Barbara per... Sì.
Guarda, io sinceramente sarei per una riapertura.
Perfetto.
Io sono per un ritorno alla massima libertà possibile, anche perché credo che il popolo italiano abbia percepito il rischio abbondantemente. Lo vedo anche negli esercizi pubblici. Io sono un utente, sono un consumatore. Vado nei ristoranti aperti, vado nei negozi. E comunque dico, c'è una bassa percentuale di gente che non sta attenta al distanziamento.
Esatto. Io...
Per quanto mi riguarda, io credo che ci siano due linee di correnti. Chi è oramai, diciamo, la strada è intrapresa, perché non puoi fermare un'economia che è in ginocchio, per cui io credo che qualsiasi disastro possa succedere malauguratamente, non lo auguriamo proprio nella maniera più assoluta, ma oggi c'è un'economia italiana che è totalmente in ginocchio, per cui è un punto di non ritorno. Ovviamente dall'altro lato ci sono i dipendenti pubblici, pensionati e tutta una categoria di persone che sono 4 volte superiore a quelle del mondo a cui apparteniamo noi, quindi delle partite IVA e tutti i dipendenti eccetera eccetera, per cui ovviamente loro sono per una fase più cautelativa, ma credo che ci siamo incanalati in una via di non ritorno, perché il problema a livello mondiale sociale ed economico è tanto quanto il Covid.
Roberto.
No, secondo me oramai la gente è coscienziosa e sa che uscendo ha un rischio, prende un rischio nell'uscire e nel non rispettare determinate misure. Per cui oramai, secondo me, bisogna aprire tutto e dare la facoltà alle persone di decidere se prendersi il rischio di ammalarsi o meno. La gente lo sa, prima non lo sapeva, adesso lo sa. Per cui è inutile stare lì a tergiversare. La gente oramai lo sa e vuole essere libera di scegliersi pure di colarsi il rischio e prendersi anche eventualmente questo benedetto Covid. Cioè, mi duole dirlo, ma è così, la mentalità è questa. La gente non sta lì, non sceglie di avvicinarsi perché dice non esiste, no, non è cosciente che c'è questo rischio, dice ma l'ha chiamato Pupig e poi si vede. Cioè, meglio ripartire.
Io questo è molto rischioso.
Lo so, ma intanto è questo quello che pensa la gente in giro.
Sì. No, questo è un tema. Siamo bersagliati dal punto di vista mediatico. C'è stata fatta una
infodemia clamorosa, questo è poco ma sicuro.
Senza precedenti, ma i nomi vengono sempre affetti. Ad esempio, uno dei testimonial, delle persone più invitate nelle trasmissioni. Le trasmissioni televisive, il buon Burioni adesso hanno scoperto che c'ha interessi.
Occhio che per l'intervista alle Iene di ieri ha già querelato mezzo mondo, questo ve lo dico, ha già querelato mezzo mondo, perché
vabbè, ma,
si so che vai a parlare lì, che ha interessi perché comunque ovviamente lavora per aziende che sviluppano molecole, quindi è naturale che può essere parte in causa, questo è normale, certo. Sì, assolutamente.
Va bene, ma lui può fare tutte le querele che vuole, è una questione di ruoli.
Certo. Lo so,
saluto tutti gli ospiti e volevo semplicemente chiudere dicendo una cosa, che la protezione e la prevenzione dovrebbe essere sviluppata in tanti sensi, non fosse altro perché è bastato un incidente stradale negli ultimi giorni per far fuori purtroppo lo stesso numero di contagiati, non di morti, di contagiati in Sicilia negli ultimi 3 giorni. Quindi attenzione, perché l'equilibrio mediatico, appunto, secondo me dovrebbe essere spostato quantomeno un po'.
Esatto. Con i numeri giocare è facilissimo, fare sembrare una tragedia il nulla una tragedia è semplice con i numeri.
Assolutamente. Cioè, basta sapersi la libertà verrà controllata dallo svolgersi degli interessi, come dice Massimo, che quello che dice Vittorio, che ci stanno dietro. Verrà riconquistata, ma lentamente, perché sono stati presi troppi impegni finanziari.
Sì.
Va bene, grazie a Barbara Billeci, grazie a Roberto Bianconi, grazie ovviamente alla Scintilla e Vittorio Provenza. Come sempre il tempo è molto poco, ma noi lanciamo dei sassolini, poi magari troveremo il modo per ricontattarci e per continuare a parlare di tutto quello che può riguardare il mondo del produttivo, il mondo delle partite IVA, appunto, nello spazio di Palermo Produzione. Grazie, alla prossima.
Insomma, il tempo è molto poco, ma sono le 12:52, ora che glielo dice al mio editore che ho sforato con la pubblicità, ma comunque
si deve fare una pubblicità, cioè ragazzi,
lo so, è fondamentale, quindi break per noi e poi chiusura del Time Magazine.